Okay. In questa chiesa molto spesso condividiamo dei soggetti di preghiera, abbiamo fatto anche prima, per far indicare che viviamo nelle sofferenze. Sofferenze causate da malattie, sofferenze causate da dispiaceri, da dolori, cose andate male. Tante situazioni ci procurano tristezza, lacrime, sofferenza. Fa parte della vita e con questo non sto dicendo nulla di nuovo. Lo sapete benissimo. Ci sono delle sofferenze che sono oggettivamente tali. Immaginiamo un lutto. Sono di fatto delle sofferenze che indiscutibilmente si ritengono tali e si affrontano come tali per chi le vive in prima persona e per coloro che sono solitari. Altre sono soggettive, perché dipendono da persona, dipendono dalla circostanza, dal contesto, dal momento anche dell'età in cui questi momenti, queste esperienze si fanno. Mi ricordo di una volta con Dario, che era molto piccolo, aveva 4-5 anni, e aveva un palloncino con fiato d'elio che gli avevo comprato, e tutto contento di questo palloncino, stava a casa sul terrazzo. Ora, sapete qual è il rischio più grosso di quando si hanno i palloncini con la mano? Qual è il rischio più grande? Che vola via, giustamente. Ed è quello che è successo. Ebbene, io non ho mai visto mio figlio così disperato. Da quando lo conosco, grazie di Dio, non si è più disperato così tanto. E per lui era un disastro, non so se lo ricorda. Lui era un disastro questa cosa, la cosa peggiore che poteva succedere. E mia madre all'epoca, a sua volta, visto questo il nipote che era in quelle circostanze, quella situazione, cercava di tutto per alleviare il suo dolore. Un dramma, un disastro. Qual è la cosa per cui vale la pena soffrire? Sicuramente sono le cose a cui più teniamo, persone, cose, situazioni, la nostra carriera forse lavorativa, il nostro stato che abbiamo raggiunto nella scala sociale, potrebbe essere. E stamattina parliamo proprio di una cosa per cui vale la pena soffrire. Vogliamo aprire la Bibbia in Seconda Timoteo, leggeremo i primi 8 versetti del capitolo 1 di Seconda Timoteo. Che così dice? Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù, a Timoteo, mio caro figlio, grazia, misericordia, pace da Dio, Padre e da Cristo Gesù, nostro Signore. Ringrazio Dio che servo come già i miei antenati con pura coscienza, ricordandomi regolarmente di te nelle mie preghiere, giorno e notte. Ripenso alle tue lacrime e desidero intensamente vederti per essere riempito di gioia. Ricordo infatti la fede sincera che è in te, la quale abitò prima in tua nonna Loide e in tua madre Eunice, e sono convinto abita pure in te. Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mie mani. Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, d'amore e di autocontrollo. Non aver dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore né di me, suo carcerato, ma soffri anche tu per il Vangelo, sorretto dalla potenza di Dio. Ho intitolato questo brano stamattina Perché soffri, per cosa soffri? Ed è quello che vedremo. E vedremo appunto un preambolo doveroso perché stiamo iniziando una nuovo libro e tre punti che sono la sofferenza che porta gioia, la fede che ravviva il dono, la testimonianza di un Vangelo potente. Vediamo il preambolo. Sì, è la seconda lettera che Paolo scrive al suo amato figlio Timoteo. Sappiamo non era un figlio naturale, ma un figlio spirituale, che lui chiama legittimo. Proprio suo prediletto, che bel rapporto. E infatti qui rivediamo questo rapporto che c'era tra Paolo e Timoteo. Viviamo altresì la fase conclusiva della vita di Paolo, che la sua situazione era cambiata rispetto a come l'abbiamo lasciato alla fine del libro degli Atti. Ricordate, lui era arresti domiciliari, poteva ricevere visite e quindi la sua situazione era abbastanza serena, tranquilla, pur essendo prigioniero, d'accordo? Però aveva una casa e viveva la sua vita. Qui invece lo vediamo una situazione molto più grave, molto più grave. La tradizione ci dice che Paolo abbia trascorso gli ultimi istanti, gli ultimi giorni, forse anni, molto più probabilmente, la sua vita al carcere Mamertino, che è il carcere, un posto che si trova alle spalle del Campidoglio, nel Foro. Non so se avete mai visitato, ma vi consiglio di andarci, perché veramente vi fa rendere conto di come erano trattati i prigionieri. Ripeto, la tradizione lo dice, ma è un'ottima esperienza per farci capire come se la passavano. Ecco, Paolo era in quella situazione, consapevole che la sua vita stava terminando, che la morte era vicina. E allora qual era l'urgenza di Paolo? Era quella di passare il testimone a qualcuno di fidato, e chi se non Timoteo? Quest'uomo, questo ragazzo, stava crescendo, ormai aveva già i suoi anni quando questa lettera era scritta, e quindi cominciava a prendere consapevolezza della sua vita, Timoteo, del suo ministero ad Efeso. E qui Paolo sembra molto più preoccupato delle distrette di Timoteo piuttosto che delle sue. Per questo lo incoraggia, perché prevede per lui tempi più duri. E non è un semplice pessimismo, è una visione di quello che è un sentore che Paolo sta sentendo, di quello che sta succedendo in quel tempo. A Roma, in modo particolare, siamo nel 67 d.C., quindi in pieno impero di Nerone, quindi una feroce persecuzione si stava già espletando e lui stava subendo tutto questo, e non solo per lui, non solo per Paolo, anche per tutti coloro che avevano deciso di seguire la nuova via. E quindi chiede a Timoteo di attenersi ancora più strettamente alla parola, ai suoi insegnamenti, a quello che lui aveva trasferito in precedenza. E quindi possiamo dire che mentre nella prima lettera a Timoteo l'attenzione è più concentrata sulla conduzione della Chiesa nella sana dottrina, nella seconda si avverte proprio la preoccupazione di Paolo nei confronti del credente che deve sopportare la persecuzione e quindi deve sempre rimanere saldo, fortificarsi in Dio. Dio piacendo, lo vedremo le prossime settimane, poi con il resto dell'epistola. Quindi i primi versi ricordano molto già quanto si era detto esaminando la prima epistola, i primi versi del primo capitolo, quindi il rapporto che c'è tra Paolo e Timoteo, come dicevo, di padre spirituale verso il suo figlio prediletto, la certezza del ministero di Paolo che era volontà di Dio, e cioè quella di portare il Vangelo di vita in Cristo Gesù. Questo è il quadro, la situazione. Andiamo allora al primo punto, la sofferenza che porta gioia, che contrasto. Eppure è così. Paolo qui fa menzione di un pedigree del servizio, perché lui fa riferimento ai suoi avi, che erano ligi nella parola, nella dottrina, facevano lo stesso mestiere suo. E infatti lui dice: ringrazio Dio che servo come già i miei antenati con pura coscienza. Quindi lui dice di se stesso che era una persona ligia nel dovere perché i suoi antenati lo erano. E lui stesso si definisce fariseo, zelante, in un'altra epistola. Infatti leggeremo in Filippesi, al capitolo 3, i versi 5 e 6. Io circonciso l'ottavo giorno della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo figli di ebrei, quanto la legge fariseo. Non ha mai smentito le sue origini. E quanto lo zelo persecutore della Chiesa, quanto la giustizia che è nella legge irreprensibile. Quindi aveva già uno zelo che esercitava, purtroppo lo esercitava nel verso sbagliato, perché perseguitava la Chiesa, come sappiamo, no? Ebbene, questo non è stato vano, perché l'esercizio di questo ministero, questo servizio per i giudei, per i farisei, ha fatto sì che forgiasse il suo carattere nell'essere sempre più fervido nel servizio, più zelante, costante, forte. E questo insegna anche a noi qualcosa di importante, che magari quello che facevamo prima, un'esperienza anche lavorativa, anche prima della conversione, potrebbe essere servita per forgiare il nostro carattere. Possiamo aver fatto un lavoro tempo prima che magari pensiamo che sia stato fine a se stesso, magari ci abbiamo avuto occasione di guadagnare uno stipendio che ci ha consentito di andare avanti, no? Però effettivamente poi quel lavoro ci è tornato utile in qualche modo. Io ho fatto dei lavori nella mia vita, di un'altra vita, oso dire, completamente diversi da quello che faccio io adesso, anche per periodi abbastanza lunghi. L'altro giorno mi chiedevo, ma signore, ma perché 6 anni e mezzo a lavorare in un magazzino da solo? A che mi è servito? Nel fiorfiore dei miei anni, ero molto giovane. Eppure sono sicuro, sono convinto che un lavoro lì mi è servito per oggi, perché lavorare in un magazzino cosa significa? Cosa di fare necessariamente in un magazzino? Tutto in ordine, devi sapere, avere sempre la situazione sotto controllo, entrate, uscite, ogni cosa che c'è sullo scaffale, dove andartelo a prendere. Ecco, questa è meticolosità. Se mi vedete oggi così, dovete rendere grazie al mio datore di lavoro. Sì, mi è servito, perché bisogna essere ligi, precisi nel fare certe cose. Ma non mi voglio vantare, perché il Signore mi ha portato avanti fino ad oggi. E si è servito di questo tipo di lavori per forgiare ognuno di noi, a volte anche molto forti, esperienze anche lavorativamente molto forti. Oggi non c'è Annalisa, ma lei mi può garantire, mi può certificare sicuramente molto più di me cosa sia stato lavorare per McDonald's per 2 anni e 8 mesi. Esperienze che tu dici, ma che mi è servito? Ma lì come ho potuto sperimentare il rapporto con i miei colleghi? Mai altrove come lì. Difficili, molto difficili, ho dovuto mettere a freno l'autocontrollo, tante cose, non è stato facile. Però ecco, di questo il Signore si serve nel corso degli anni per arrivare a un certo punto, per formarci nella sofferenza, nel travaglio, ma per raggiungere certi obiettivi. E quindi noi dobbiamo chiedere di avere questo tipo di carattere, perché se non lo siamo dobbiamo proprio chiederlo. Signore, aiutami a servirti come tu vuoi, degni di servirlo nel modo in cui lo vuoi. E uno dei servizi che Paolo portava avanti era quello di esercitare un'assidua preghiera, qui dice regolarmente, quindi in modo sistematico, senza dimenticare nessun giorno. L'oggetto delle sue preghiere era proprio Timoteo. Lui aveva bisogno di particolari preghiere. E ancora, ripenso alle tue lacrime e desidero intensamente vederti per essere riempito di gioia. Leggiamo il versetto 4. E queste erano le lacrime che si ricorda Paolo per l'ultima separazione. Molti commentatori dicono che lui si riferisse proprio a quel momento lì, quando si sono separati. E beh, certo, perché ormai gli anni passavano, non sapevano se si sarebbero rivisti. E quindi forse sarebbe stato l'ultimo addio, e probabilmente stava succedendo proprio questo, che Timoteo non avrebbe più rivisto Paolo. E quindi lui si sente proprio qui il sentimento di sofferenza da parte di Paolo nei confronti del suo figlioccio, che probabilmente non aveva più, avrebbe più visto. E quanta gioia gli avrebbe recato se l'avesse visto un'altra volta, l'avesse visto crescere, maturare. Quella gratificazione che ti dà nei confronti del discepolo che tu hai formato e che hai visto crescere nel Signore. Abbiamo bisogno proprio di questi feedback. Per chi esercita lavoro di discepolato, vedere quei figli che crescono, poi dopo tanti anni si incontrano, vedere. Io mi ricordo quando ero un ragazzo, eccetera, eccetera. Belle esperienze che Paolo avrebbe voluto fare. Vediamo al secondo punto, la fede che ravviva il dono. Infatti, ricordo infatti, leggiamo il verso 5, la fede sincera che è in te, la quale abitò prima in tua nonna Loide e in tua madre Eunice, e sono convinto abiti pure in te. E anche qui abbiamo un pedigree della fede di Timoteo, e questo è chiaro, non vuole dire che per il fatto che la nonna e la madre fossero credenti anche automaticamente Timoteo lo fosse, assolutamente no, sappiamo bene, no? Che è una decisione personale quella della conversione, ma quanto è importante, e qui viene sottolineato, quell'insegnamento di una nonna, di un nonno, di un genitore, di una mamma, che sin dalla culla, possiamo dire, pregano per quel bambino o bambina, che gli danno quell'insegnamento, quell'attenzione giusta da parte di Dio perché possa crescere e diventare un uomo o una donna di Dio. Quanto è importante ricevere tutto questo. Io non ho avuto questo privilegio, ho avuto sì un'educazione molto ferrea, molto severa da parte dei miei genitori, mi hanno insegnato i principi della vita, ecco, un po' quello che succedeva a molte famiglie all'epoca, vi posso dire, oggi forse un po' di meno, ma sicuramente è stato importante anche quello, perché, ripeto, non ho avuto una formazione spirituale, un insegnamento da parte della parola, però è servito. Ma adesso siamo chiamati, siamo inescusabili, noi come genitori, verso i nostri figli, a dar loro, a trasferire loro, essere noi testimoni dell'amore di Dio verso di loro, che possono ricevere questi benefici. Ecco quanto è importante. E poi anche i nipotini, se ne avrò. Ravvivare. Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te, mediante l'imposizione delle mani. Ravvivare vuol dire proprio tenere sempre presente, sempre in azione, sempre acceso, un po' come quel fuoco che si sta spegnendo e tu hai bisogno di soffiarci sopra, buttare qualche altro legno sopra. Ecco, perché può succedere. Può succedere che quell'entusiasmo iniziale venga scemando e ha bisogno di ricordare. L'imposizione delle mani, qui parla Paolo anche di un episodio che è successo qualche tempo prima, leggeremo dopo un verso, e questo è un segno di approvazione, di benedizione da parte di Paolo, un gesto solenne, particolare, da ricordare, ma niente di più. Il dono è da Dio. Al limite Dio si può posare gli anziani, in questo caso Paolo e anche altri anziani, come canali perché questo dono arrivi al destinatario. Loro sono magari, ecco, coloro che si rappresentano questo dono da parte di Dio verso coloro che, per cui stanno pregando, stanno benedicendo in quel momento. Leggiamo comunque in prima Timoteo, abbiamo detto qualche tempo fa, abbiamo letto questo passo, al verso 14 del capitolo 4, non trascurare il dono che è in te e che ti fu dato mediante la parola profetica, insieme all'imposizione delle mani del collegio degli anziani. Ecco, questo era successo. È proprio come se fosse un'iniziazione, ecco, un'inaugurazione di un ministero con un certo impegno, una certa solennità. E questo è di cui era preoccupato Paolo, che magari questo ministero, questo dono si stava affievolendo, per cui lui pregava per Timoteo e quindi era importante che lui lo ricordasse. E cambia da volte anche noi, no? Di essere pigri nell'esercitare un dono, ma anche a incoraggiare un fratello o una sorella. Perché cosa capita? Che magari quel fratello o quella sorella, di comprobata, stavo dicendo capacità, sì, di esercitare un certo tipo di dono, e magari noi siamo abituati, perché quello è bravo, lo fa sempre, è un punto di riferimento, e ci dimentichiamo, diamo per scontato questa cosa, e non lo incoraggiamo più, mai una lode, mai un ringraziamento. Invece dobbiamo farlo, specifico per quella singola cosa, andare lì, dire fratello, sorella, stai facendo un buon lavoro, magari aggiungendo anche qualche critica costruttiva, se necessario, ma comunque incoraggiare, lodare quel fratello o quella sorella. Non lo diamo per scontato. Siamo presenti nel loro ministero in questo modo. Perché a volte magari non lo facciamo perché pensiamo che lui si possa inorgoglire. No, non è così. Dobbiamo essere precisi anche in questo. Qui Paolo parla poi di timidezza. Nell'originale in greco è più traducibile come paura, vigliaccheria. E infatti di questo appunto che dobbiamo proprio allontanare in modo più possibile, uscire fuori magari dai nostri punti di riferimento, dai nostri punti di vista che non aiutano l'opera di Dio, non essere timidi, ma di forza, d'amore e di autocontrollo, qui dice l'Apostolo. Forza non nostra, dobbiamo attingere forza dalla giusta fonte, fortificati in Dio. Leggiamo in Colossesi, capitolo 1, verso 11, fortificati di ogni cosa dalla sua gloriosa potenza, scusate, fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza per essere sempre pazienti e perseveranti. E questa è una potenza che livella tutti. In che senso? Io di carattere posso essere forte, tu puoi essere debole. Ma questo davanti a Dio non serve, perché noi non abbiamo bisogno della nostra forza, della nostra debolezza. Anzi, forse la nostra debolezza ci serve per, è molto più importante della nostra forza, perché nella debolezza possiamo essere più bisognosi nei confronti di Dio per richiedere la sua forza. Abbiamo bisogno della sua forza, che livella tutti, perché è quella di cui abbiamo bisogno, non della nostra. Non possiamo appoggiarsi sulle nostre capacità e su quelle che pensiamo di fare e di non fare. Si parla anche di un amore. Di quale amore sta parlando? Di un sentimento? Anche. Ma è quell'amore esercitato verso le anime perdute. Quell'amore che ci fa andare su un'altra dimensione, indistintamente, che non ci fa fare delle preferenze, no, tu sì, tu no, tu mi stai simpatico, tu no. Ma quell'amore è anche questo che livella ogni cosa, ma non meno importante. È un amore che va ricercato, dobbiamo sforzare di esercitare. Ed inciso, parlando proprio di testimonianza, adesso parleremo più di testimonianza, è quell'amore che è perfetto, che caccia via la paura. Lo sappiamo, e conosciamo questo brano, prima Giovanni, capitolo 4, verso 18. Nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura. Perché chi ha paura teme un castigo. Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Ecco, di questo amore abbiamo bisogno, di amore che chiodo schiaccia chiodo, permettetemi l'espressione, che caccia via la paura. E poi parla di un autocontrollo qui l'Apostolo. E questo non è l'autocontrollo che pretendiamo di avere noi perché vogliamo tenere ogni cosa sotto controllo. No, perché c'è Dio che ha ogni cosa sotto controllo, non ci vogliamo sostituire a Lui, assolutamente, per fare questo. Ma è proprio quella capacità che abbiamo di disciplinarci, di essere saggi, quindi chiedere a Lui questa saggezza, cercare la sua volontà per noi stessi e per le persone che dipendono da noi, se ce ne sono, e comunque applicare la saggezza di Dio. Ecco, questo significa eventualmente avere la situazione sotto controllo, essere attenti ai nostri atteggiamenti, ai nostri ragionamenti, di quello che facciamo verso il prossimo. Ed infine la testimonianza di un Vangelo potente. Non aver dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore né di me, suo carcerato, ma soffri anche tu per il Vangelo, sorretto dalla potenza di Dio. E qui veniamo proprio alla conclusione che vuole fare Paolo di tutto il discorso. Perché? Perché lo notiamo subito quando lui dice la parola dunque. Quando arriva dunque, Paolo sta tirando le somme e sta cercando di concludere. E qui parla di vergogna. Vergognarsi di cosa? Di che genere di vergogna sta parlando? Come si fa a vergognare di una cosa così profonda come il Vangelo, così nobile, così potente? Eppure se ne parla, vuol dire che può succedere. E questo è però l'atteggiamento che si esercita, quella paura di esporsi per essere derisi, come minimo, perché viviamo in un paese come l'Italia, di non essere conformi al mondo, questo ci interessa un po' di più, di non essere popolari, di sentirsi esclusi, di sentirsi deboli. Qual è quello che sentiamo? Qual è il sentimento del mondo nei confronti di chi crede? Lui ha bisogno di credere. Avete mai sentito questa espressione? Tu credi perché hai bisogno di credere, io non ho bisogno di credere. Ecco, è l'atteggiamento, il sentimento da parte del mondo che noi sentiamo, ci fanno sentire deboli. Pensano che noi siamo deboli. Ecco, la paura di soffrire tutto questo. Si parla di una testimonianza. Cosa vuol dire testimonianza? Testimonianza vuol dire letteralmente dire che i fatti sono veri. Dire questo è vero. Questa è la testimonianza, giusto? La testimonianza di cosa? Di chi? Di chi? Lo dice Paolo. Del nostro Signore Gesù Cristo. Del nostro Signore. Quello che Lui ha detto, quello che Lui ha fatto. Di questo ti parla testimonianza. E poi Paolo aggiunge anche di se stesso, carcerato per causa sua, per causa del Signore. E vedete, qui torna il sentimento di vergogna. Chi vorrebbe essere amico di un tipo come Paolo? io conosco Paolo. Chi era Paolo alla fine? Per i giudei era un rinnegato. Per il mondo un pazzo, lui stesso lo dice. Eppure criminale perché stava in galera. Ma Paolo sa bene tutto questo perché ci è passato prima lui. Sta dicendo delle cose che lui per primo aveva sperimentato, no? E qui Paolo non parla per mezze misure. Parla di una testimonianza che era sinonimo di sofferenza. E se consideriamo la epistola di Paolo, sembra strano che proprio lui comanda di soffrire, quasi ad augurarglielo. Ma dico, ma Paolo, tu hai passato tutto quello che hai passato, no? Stai in fin di vita, stai in carcere, stai vivendo un momento particolare e cosa fai? Vai ad augurare a Timoteo di soffrire, vai a dire di soffrire ancora. Ma non basta quello che hai sofferto tu. Che pazzo lo farebbe? Chi direbbe, no, soffri anche tu? A meno che c'è qualcosa in ballo di molto grosso. C'è qualcosa per cui vale la pena soffrire. E Paolo questo lo ha ben mente. Era pazzo sì per il mondo, ma non è tanto sano, cioè non è così insano di mente come pensiamo noi. C'era un qualcosa per cui occorreva soffrire. E per questo ci teneva molto a Timoteo, per questo stava pregando per lui, perché sapeva cosa poteva andare incontro, quale prezzo salato avrebbe potuto pagare anche lui. Questa è la raccomandazione di Paolo. Paolo aveva visto un obiettivo molto più in là, come Gesù ha visto la salvezza mia, tua, guardando la croce, considerando la croce. L'abbiamo ricordato la settimana scorsa, se vi ricordate. Andare al di là, non fermarsi nella situazione immantinente e dire no, io questo non lo sopporto, ma guardare oltre. Paolo l'aveva capito e stava dicendo a suo figlio Timoteo, soffri per questa testimonianza. Abbiamo visto oggi un aspetto particolare della vita dei servi di Dio, di coloro che decidono di fare sul serio, chiaramente. E vediamo come chi fa sul serio è necessariamente esposto a certi pericoli. Pericoli di natura diversa a seconda delle aree, a seconda del paese in cui si vive. Sappiamo bene, no? Per cosa stai soffrendo oggi? E non mi riferisco ad una malattia, non mi riferisco a qualcosa per cui abbiamo subito in qualche modo. Cosa ti fa star male? Per le anime perdute di questo mondo perduto? Oppure magari perché hai perso quell'articolo che stava in saldo, no? Dico, ok, aspetta un attimo, adesso prendo i soldi, me lo vado a comprare, poi vai lì, non c'è più, l'hanno venduto. Che occasione che mi è scappata. Ecco, per quale perdita piangi? Per la tua squadra del cuore? O per un fratello che si è perduto? In qualche meandro di pensiero, a volte vediamo come il mondo prende, attecchisce sui fratelli e sulle sorelle, no? Facendo innestare in loro un meccanismo che inizia piano piano, si sviluppa, si implementa e fino il fratello si allontana. Il fratello può essere anche scandalizzato, è successo in questa chiesa. Il fratello è una sorella che si è scandalizzato di qualcosa ed è scappato via. Ma più delle volte succede proprio questo. Quel dubbio che si insinua, che il nemico sta lì e lui si allontana e scade nel peccato e lì rimane mesi, anni. Abbiamo la sofferenza per costoro che sono così. Io non conosco esattamente la testimonianza di ognuno di voi, come è giunto a salvezza, quello che avete sofferto, o che sta soffrendo tuttora, e ognuno di noi può raccontare storie diverse, o almeno me lo auguro, perché se così non fosse, c'è forse qualche problema, per me, per te, se non riusciamo a tirar fuori, non qualcosa di eclatante, però magari nella quotidianità, quelle sfide, quelle battaglie, a volte anche perse, ma anche altre vinte, nella sofferenza. Perché se questo non è successo, dobbiamo fermarci e riflettere. se la nostra testimonianza sta facendo male a qualcuno, sta dando fastidio a qualcuno, apparentemente alle persone che ci ascoltano e soprattutto al nemico, che è il principe di questo mondo. Stiamo dando fastidio a qualcuno? Oppure la nostra testimonianza passa inosservata perché è indifferente? Stiamo al nostro posto di lavoro, in famiglia, a scuola, per strada, e ti dicono: ah, ma tu sei... ah, non me ne ero mai accorto. A me è successo. E non è bello. Non è bello. Persone che ti conoscono lì dicono questo. Dobbiamo riflettere su questo, perché prima di fare qualcosa per essere qualcuno, dovremmo pensare a chi siamo per poi fare. Ripeto, prima di fare qualcosa per essere qualcuno, dovremmo pensare a chi siamo per poi fare, eventualmente. Non è uno slogan, l'ho inventato io, non lo vado a rivendere, ma è una preghiera che vogliamo fare. E vogliamo pregare per questo. Signore Padre Santo, vogliamo ringraziare perché abbiamo degli esempi come Paolo, come Timoteo, che incuranti del male, delle sofferenze, impavidi, riuscivano a portare avanti una testimonianza così forte con le persone che incontravano. Paolo si è presentato anche davanti a delle autorità molto importanti del tempo. Timoteo stava portando avanti questo servizio coadiuvato proprio dalle preghiere, dall'amore di Paolo. Ecco, queste situazioni noi, a queste situazioni noi vogliamo fare riferimento. Aiutaci a farlo, Signore, aiutaci ad avere una testimonianza forte, quella testimonianza che costa, perché di questo c'è bisogno. Il Vangelo va avanti così, con noi che siamo qui a servirlo, nei modi che tu ci metti davanti, nei modi in cui noi abbiamo a che fare, queste mille a volte anche occasioni, opportunità nei posti in cui frequentiamo, le persone che incontriamo. Vogliamo benedirci, Signore, perché tu sei con noi, tu ci fortifichi. Non vogliamo affidarci sulle nostre possibilità, sulle nostre forze, ma vogliamo affidarci su quello che tu vuoi fare con noi. Grazie per il prezioso aiuto che tu solo puoi dare, Signore, altrimenti non potremo fare nulla. Questa è la nostra consapevolezza, vogliamo tenerlo ben presente. Grazie, Signore, per questa parola, grazie che possiamo, ecco, metterla in pratica nei modi e le modalità che tu vuoi. In nome di Gesù. Amen.